Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
Nella 24esima strada c'era il negozietto in cui un cinese vendeva delle minuscole tartarughe, o, come diceva un cartello, delle baby tartarughe. «Compramene una, ti prego», disse Kay. Gliela misero in una piccola scatola di cartone che lei prese in mano con grande cautela, sforzandosi di ridere. Ma intanto pensava, probabilmente, che quello era il loro unico pegno d'amore. «Senti, Kay», lei però gli mise un dito sulle labbra. «Bisogna pure che ti dica... andiamo a mangiare qualcosa». Si rimisero a vagabondare per la città, ma stavolta lo facevano apposta, perché era in mezzo alla folla che si sentivano più a loro agio. Lei mangiava come la sera prima, con quella lentezza esasperante che adesso non lo esasperava più. «Ci sono tante altre cose che avrei voluto raccontarti. Guarda che so bene cosa pensi, ma ti sbagli di grosso, mio caro Frank». Potevano essere le 2 di notte, forse anche di più, e loro continuavano a camminare, rifacendo in senso inverso tutta la Quinta Avenue che già avevano percorso 2 volte. «Dove mi porti?» chiese Kay, ma cambiò subito idea. «No, non dirmelo». Lui ancora non sapeva che cosa fare, che cosa sperare. Guardava dritto davanti a sé con occhi torvi e lei gli camminava accanto, rispettando per la prima volta il suo silenzio. Alla lunga, quella marcia silenziosa nella notte andava assumendo l'andatura solenne di una marcia nuziale, e se ne rendevano conto tutti e due, tanto che si stringevano di più l'uno all'altro, non come 2 amanti, ma come 2 esseri che, dopo aver vagato a lungo nella solitudine, avessero finalmente ottenuto la grazia insperata di un contatto umano. Anzi, non erano neanche più un uomo e una donna, erano solo 2 creature. 2 creature che avevano bisogno l'una dell'altra. Alla fine si ritrovarono stanchi morti davanti alla vista rasserenante di Washington Square. Com sentì che la sua compagna si stava chiedendo stupita se per caso non la stesse riportando al punto di partenza, nella caffetteria dove si erano incontrati, o davanti alla casa di Jesse, che lei gli aveva indicato la sera prima. Allora sorrise, con un'ombra di amarezza. Aveva paura, una gran paura di quello che stava per fare. Non si erano ancora detti di amarsi, per scaramanzia forse, o magari per pudore. Lui riconobbe la sua strada, intravide là in fondo la porta da cui era uscito 2 sere prima, quando se n'era andato di casa, esasperato per non dover più sentire i suoi vicini e l'eco dei loro amori. Era tutto diverso adesso, e lui procedeva con lo sguardo grave e determinato, con la consapevolezza di star compiendo un atto importante. A tratti era ancora tentato di fermarsi, di fare dietro front, di rituffarsi con Kay nell'irrealtà del loro vagabondare. Rivedeva come un'oasi di pace il marciapiede prospiciente in Lotus, le lettere viola dell'insegna, quel povero diavolo dietro al banco. Sarebbe stato così facile. «Vieni», disse alla fine, fermandosi davanti a una porta. Lei capì subito. Si rendeva conto che il momento era solenne, come se un cerimoniere gallonato avesse spalancato davanti a loro il portale della chiesa. Entrò nel piccolo cortile, coraggiosamente, lasciando vagare tutto intorno uno sguardo calmo e privo di stupore. «È divertente», si sforzò di dire con il tono più leggero possibile. «Abitavamo così vicino e ci abbiamo messo tanto ad incontrarci». Entrarono nell'androne. C'erano delle cassette per la posta allineate l'una accanto all'altra, con un pulsante elettrico sotto ciascuna, e su parecchie anche un nome. Quello di Comb non figurava, e lui capì che Kay lo aveva notato. «Non c'è l'ascensore, vieni». «Sono solo 4 piani», ribatté lei, che evidentemente aveva osservato bene la casa. Salirono le scale, lei davanti, lui dietro. Sul 3° pianerottolo, Kay si fece da parte per lasciarlo passare. La prima porta a sinistra era quella di J. Casey, poi c'era la sua. Prima di arrivarvi, però, lui sentì il bisogno di fermarsi, di guardare a lungo la sua compagna, di prenderla fra le braccia e baciarla lentamente, appassionatamente, sulla bocca. «Vieni». Il pianerottolo male illuminato dava già un'impressione di squallore. La porta era di un brutto colore scuro e sui muri c'erano tracce di ditate. Come al rallentatore, lui tirò fuori di tasca le chiavi e disse con un'allegria forzata: «L'ultima volta che sono uscito ho dimenticato di spegnere la luce. Me ne sono accorto che ero già in strada e non ho avuto la forza di tornare su». E aprì la porta. La minuscola anticamera era ingombra di valigie e di indumenti. «Entra!» Non osava guardarla. Le mani gli tremavano. Senza più aprir bocca, un po' la attirava verso l'interno, un po' la spingeva. Non sapeva bene cosa stesse facendo, ma comunque la stava introducendo in casa sua. Finalmente la invitava, confuso, ansioso, a entrare nella sua vita. La quiete della camera che li accolse con la luce accesa aveva un che di misterioso. Lui aveva creduto che fosse squallida, e invece era tragica, e a renderla tragica era la solitudine e l'abbandono. Il letto sfatto, con il cuscino che recava ancora l'impronta della sua testa, le lenzuola sgualcite che evocavano l'insonnia, il pigiama, le pantofole, gli indumenti abbandonati sulle sedie, e sul tavolo, vicino a un libro aperto, gli avanzi di un pasto freddo, del triste pasto di un uomo solo. Improvvisamente si rese conto della realtà a cui era scampato almeno per un po' e restò in piedi vicino alla porta, a testa bassa e come paralizzato, senza trovare il coraggio di muoversi. Cercava di non guardarla, eppure la vedeva, e sapeva che anche lei stava misurando tutta la profondità della sua solitudine. Era convinto che ne sarebbe rimasta stupita, contrariata. E forse che egli si stupì davvero, ma solo un po', nello scoprire che la solitudine di lui era ancora più assoluta, più irrimediabile della propria. Quello che vide immediatamente furono due fotografie, le foto di due bambini, un maschio e una femmina. Mormorò: «Anche tu!» Ogni loro gesto, ogni parola erano lenti, disperatamente lenti. Ogni secondo contava. Ogni decimo di secondo, ogni minima frazione di quel tempo in cui erano in gioco tanto passato e tanto avvenire. Comba aveva distolto lo sguardo dall'immagine dei suoi figli. Ormai vedeva solo delle macchie confuse, sempre più confuse, e si vergognava di se stesso. Sentiva il bisogno di chiedere perdono, senza sapere a chi né perché. Allora, lentamente, Kay schiacciò la sigaretta in un portacenere. Si tolse la pelliccia, il cappello, e passò dietro al compagno per richiudere la porta che lui aveva lasciato aperta. Poi, sfiorando appena appena con un dito il bavero dell'impermeabile, disse semplicemente: «Togliti il soprabito, caro». E fu lei a levarglielo, in casa sua, e a trovare subito il posto giusto sull'attaccapanni. Tornò quindi verso di lui con un'aria più familiare, più umana. Sorrideva, e nel suo sorriso c'era come una gioia segreta, appena confessabile. Poi disse, cingendo con le braccia alle spalle dell'uomo: «Lo sapevo, sai». Quella notte dormirono come nella sala d'aspetto di una stazione o come in un'automobile in panne sul ciglio della strada. Dormirono abbracciati e per la prima volta non fecero l'amore. «Stasera no», aveva sussurrato lei in tono supplichevole. Lui aveva capito, o creduto di capire. Erano molto stanchi e in preda a quella sorta di stordimento che si prova dopo un lungo viaggio. Forse avevano davvero raggiunto una meta. Erano andati a letto subito, senza riordinare la camera. E come dopo una lunga traversata si avverte ancora, per qualche notte, la sensazione del beccheggio e del rollio, così a loro sembrava, a tratti, di continuare a camminare, di camminare all'infinito nella grande città. Per la prima volta si svegliarono alla stessa ora della gente comune. Quando Comba aprì gli occhi, vide Kay che apriva la porta di casa. Forse era stato lo scatto della serratura a scuoterlo dal sonno e sulle prime ebbe paura. Ma subito si calmò. La vide di spalle, con i morbidi capelli tutti arruffati, avvolta in una delle sue vestaglie che le arrivava fino ai piedi. «Che cosa stai cercando?» Lei non sobbalzò. Si girò verso il letto con naturalezza, anzi, non si sforzò neppure di sorridere. «Il latte? Non te lo lasciano davanti alla porta ogni mattina?» «Non bevo mai latte», Ah! Prima di avvicinarglisi, Kay entrò nel cucinino, dove sul fornello elettrico stava bollendo dell'acqua. «Prendi un tè o un caffè?» Perché lo commuoveva tanto sentire una voce ormai familiare in quella stanza dove non aveva mai visto entrare anima viva? Un attimo prima ce l'aveva un po' con lei perché non era venuta a dargli un bacio, ma adesso capiva che era molto meglio così. Kay andava su e giù per la casa, apriva gli armadi, gli portava una vestaglia di seta blu. «Va bene questa?» Si era messa delle pantofole da uomo che la costringevano a strascicare i piedi. «Che cosa mangi al mattino?» Lui aveva risposto con fare calmo e rilassato. «Dipende, di solito quando ho fame vado al drugstore sotto casa. Ho trovato del tè e del caffè in un barattolo. Comunque, dato che sei francese, ho pensato di prepararti il caffè. Scendo a comprare un po' di pane e del burro», annunciò lui. Si sentiva giovane. Aveva voglia di uscire, ma non come il giorno prima, quando se n'era andato dal Lotus senza poi riuscire ad allontanarsene per più di 100 metri. Adesso Kay era a casa sua, e lui, che di solito era anche troppo meticoloso in fatto di toilette, per poco non uscì in pantofole senza essersi rasato. Come certa gente che si incontra di mattina a Montmartre o a Montparnasse o nei quartieri popolari. Quel mattino d'autunno aveva un che di primaverile, e Combe si mise a canticchiare sotto la doccia, cosa insolita per lui, mentre Kay rifaceva il letto, accompagnando, quasi senza accorgersene, la sua canzone. Era come se gli avessero tolto di dosso un pesante fardello di anni, che si era portato faticosamente sulle spalle, senza neanche rendersene conto. Prima di lasciarlo uscire, Kay protese le labbra verso di lui. «Non mi dai un bacio?» Sul pianerottolo Combe si fermò un attimo, fece dietro front, riaprì la porta. «Kay!» Lei non si era neanche mossa e guardava ancora dalla sua parte. «Cosa c'è?» «Sono felice. Anch'io. Adesso va!» Non bisognava sottolineare troppo. Era una cosa troppo nuova. Anche la strada era nuova, o meglio, grosso modo la riconosceva, ma ora ne scopriva alcuni aspetti sconosciuti. Il drugstore, per esempio, dove così spesso aveva fatto colazione da solo leggendo un giornale, adesso gli ispirava una spensierata ironia, unita a una punta di commiserazione. Si fermò a osservare con tenerezza un organetto di barberia fermo sul bordo del marciapiede. Il primo, ci avrebbe giurato, che vedeva New York, il primo che vedeva da quando era bambino. Anche nel negozio dell'italiano il fatto di comprare non più per uno, ma per due, rappresentava una novità. Ordinò un sacco di piccole cose che non gli avevano mai fatto gola e di cui ora voleva riempire il frigorifero. Il pane, il burro, il latte e le uova li portò via subito, mentre il resto se lo fece mandare a casa. Uscendo dal negozio si ricordò. «Ah, ogni mattina mi lasci davanti alla porta una bottiglia di latte!» Dalla strada vide Kay, che dietro i vetri della finestra gli faceva un cenno di saluto agitando lievemente la mano. Gli venne incontro in cima alle scale e gli prese i pacchetti. «Accidenti, ho dimenticato una cosa». «Che cosa?» «I fiori. È da ieri mattina che volevo venire a mettere dei fiori nella camera». «Non credi che sia meglio così?» «Perché?» «Perché...» Cercava le parole, seria e sorridente insieme, e un po' imbarazzata, come erano entrambi quella mattina. «Perché così non fa troppo nuovo, capisci?» «È come se durasse da tanto tempo». E continuò per evitare di commuoversi. «Lo sai cosa stavo guardando dalla finestra? Un vecchio sarto ebreo che abita lì di fronte. Lo hai mai notato?» Sì, lo aveva vagamente intravisto. Un ometto anziano che, seduto a gambe incrociate su un grande tavolo, passava intere giornate a cucire. Aveva una lunga barba sudicia e le dita annerite dall'unto delle stoffe che maneggiava continuamente. «Quando vivevo a Vienna con mia madre, te l'ho già detto che era una grande pianista e che era famosa, già proprio così, ma all'inizio ha tribolato parecchio. Quando ero piccola eravamo molto povere e abitavamo in un'unica stanza, meno bella di questa, non c'erano né cucina né frigorifero né bagno, neppure l'acqua c'era e dovevamo andare a lavarci come tutti gli altri inquilini in un lavandino in fondo al corridoio. Sapessi come faceva freddo d'inverno». «Cosa stavo dicendo? Ah, sì! Quando avevo l'influenza e non andavo a scuola, passavo intere giornate alla finestra. E proprio di fronte c'era un vecchio sarto ebreo, così simile a questo che poco fa ho creduto per un attimo che fosse lo stesso. Combo buttò là in tono scherzoso. Magari è proprio lui. Sciocco, quello avrebbe almeno 100 anni. Non trovi che sia una strana coincidenza? Mi ha messo di buon umore per il resto della giornata. Ne avevi bisogno? No, ma mi sento come una ragazzina. Ho persino voglia di prenderti un po' in giro. Era una burlona, sai, da giovane. Che cosa ho fatto di tanto buffo? Permetti che ti faccia una domanda? Di pure. Come mai nel tuo armadio ci sono almeno 8 vestaglie? Forse non dovrei chiedertelo, ma è così strano un uomo che ha tante vestaglie e vive in un posto simile, vero? Beh, è molto semplice. Io sono un attore. Perché pronunciava quelle parole con pudore, evitando di guardarla? Si scambiavano infinite attenzioni quel giorno, seduti a tavola con i resti della colazione ancora davanti e sullo sfondo la finestra dietro alla quale il vecchio sarto con la barba da rabbino stava cucendo.
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.